abbiamo cominciato la volta scorsa questo percorso un po' di riflessione su questo tema della verità. Il titolo che gli abbiamo dato un po' provocatoriamente è La verità che non ragiona, e l'altra volta un po' abbiamo spiegato il perché di questo titolo, che non è una, come dire, un'invocazione dell'irrazionalismo per dire che non bisogna usare la ragione, ma è un po' il tentativo di rendere più denso, più intenso questo tema della verità. Io personalmente, più vado avanti nella preparazione, nella riflessione intorno a questo tema, e più contemporaneamente c'ho una vita intorno, come tutti noi, il lavoro, le cose, più mi sta salendo un po' di passione, pathos, rabbia, non so bene, metteteci voi la parola che ritenete più corretta, perché mi sembra sempre di più che lo dico, come dire, in modo sintetico, sperando che poi tutto il percorso dell'Alexio aiuti a riempire questa idea di fondo, che però dico anche esplicitamente perché non vorrei che andasse perduta, cioè non so come dire, mi piacerebbe che non necessariamente oggi, ma andando avanti magari poi ne parliamo anche un po', che quest'idea che sempre più mi sembra stiamo perdendo il senso di come la verità è qualche cosa che riguarda la globalità di un'impresa, di un sogno, di un progetto, di una vita comune, di un paese, di una chiesa, cioè che non si può sempre frazionare e alla fine occuparsi solo della verità di quello che mi è caduto su un piede a me. Perché è ovvio, no? Magari è vero che certe volte una cosa mi cade su un piede a me, ha una sua verità materiale, no? È davvero accaduto così, forse anche qualcuno mi ha tirato una cosa su un piede a me e dunque è colpa sua che mi ha tirato una cosa su un piede a me, no? Ma di verità così non ce ne facciamo niente, nel senso che, ok, una volta che ho detto scusa, guarda che mi hai tirato una cosa su un piede, e quello dice mi spiace, scusa, oppure l'ho fatto apposta perché penso che te lo meritavi, e discutiamo un attimo su questa faccenda qui, ok, dopo cosa succede, no? E sempre più mi sembra intorno, vedo in me la tentazione e in molti altri di non prendersi a cuore l'insieme dell'impresa, non so come dire, cioè il fatto che c'è un orizzonte globale, che ci riguarda tutti, che è complesso, che stabilire che cosa è vero per noi e per le nostre vite in comune è qualche cosa che da una parte richiede di essere disposti a vivere e a morire, cioè è qualcosa di pesante, non è una banalità, e dall'altra è qualche cosa che riguarda la collaborazione di tutti, nessuno da solo può ergersi a difensore di un'unica verità, no? Perché io non la posso sapere, perché è troppo complicata, e perché se ha l'orizzonte di un'impresa, che è un'impresa comune, può essere in qualche modo solo definita in modo comune, no? Con tutta la fatica che definirla in modo comune significa, no? Che vuol dire capirsi, non capirsi, spiegarsi, punti di vista diversi, paure diverse, resistenze diverse, progetti diversi. Sarà che appunto nelle ultime due settimane ho avuto vari dialoghi con interlocutori molto, molto differenziati, no? Da colleghi di università a vescovi, ad Erio, sempre della categoria vescovi, ma insomma un po' particolare, a amici, a politici, cioè proprio un giro, un range. E mi sembra che c'è sempre meno persone che hanno a cuore l'esito dell'impresa, no? E più persone che hanno a cuore di aver ragione. Allora, io credo che c'è una cosa che la scrittura ci dice su questa faccenda, è che il problema non è aver ragione, si può anche avere torto. la storia della salvezza funziona quando sia chi ha torto che chi ha ragione collaborano a un'impresa che è un'impresa comune. Se volete, questa è la traduzione di non sono venuto per i sani ma per i malati, no? Il problema non è essere dei farisei con le mani pulite, ma essere gente che ha partecipato a un'impresa, no? E che questa impresa comune ci ha portato tutti un po' più avanti. Scusate questa perorazione un po' patetica, ma è un po' l'orizzonte dentro cui sto riflettendo intorno a queste cose. E ripeto, mi piacerebbe, magari non oggi a caldo, dandoci tutti il tempo di pensarci un po', che nell'arco di queste lezioni magari ci mettiamo d'accordo, che una volta chi vuole si ferma mezz'ora alla fine e ragioniamo insieme intorno a queste cose, cioè intorno alla applicazione, in qualche modo all'articolazione delle idee che ci stiamo mettendo in comune intorno a dei dati anche più concreti, no? Allora, abbiamo cominciato la volta scorsa ragionando sulla storia di Giuseppe, storia molto nota, l'avevamo intitolata Tra verità e sincerità, e in qualche modo è una storia, abbiamo preso il pezzo finale della storia quando Giuseppe, prima di farsi riconoscere dai fratelli, mente più volte, organizza tutta una truffa a danno dei fratelli che peraltro lo avevano truffato. E la conclusione di quel, quando c'è il riconoscimento, la conclusione era, ma vedete, in fondo voi, appunto, voi avete fatto del male vendendo me, mentendo al nostro padre a causa mia, io ho mentito a voi, ma tutto questo è successo perché Dio potesse aver cura di voi, perché nel momento della carestia voi aveste qualcuno qui, dove la carestia non c'è, che avendo interpretato il sogno ha messo da parte grano anche per voi, per questa impresa comune che è vivere. E quindi avevamo ragionato un po' su questa cosa. Se dovessi stringere con tre parole la riflessione dell'altra volta, che peraltro è già appunto trascritta, per chi non c'era può sia ascoltarla online sia leggerla, direi c'è una questione di potere, Giuseppe ha un potere, c'è una questione con il tempo, si fa una memoria e si immagina il futuro, si traffica soprattutto il tempo per distinguere tra verità e sincerità, c'è una questione di paternità, di avere cura dell'altro e di Dio che ha cura di tutti, con uno sguardo lungo, con una, quella che in termini tecnici nella patologia si chiamava macrotimia, la capacità di guardare lontano, no? di avere, oggi si dice di avere visione, che è un modo che non mi piace per niente, ma insomma preferisco macrotimia, però è un po' più elitario dirlo in greco, ma comunque è questa idea di non essere affogati a guardare la punta dei propri piedi, no? Ma di essere in grado di pensare un po' più lontano, no? Ed è evidente che nella storia di Giuseppe questo è molto visibile. Giuseppe cacciato in carcere, Giuseppe buttato nella cisterna dai fratelli, Giuseppe dato per morto, tutti quei passaggi lì non è che si è divertito tanto, no? Però è chiaro che alla fine c'è una verità della sua esistenza che guardando lontano rende addirittura il suo ruolo un servizio per questi fratelli, per la loro vita. Allora, questo è il primo passo su cui abbiamo un po' ragionato. Il testo di oggi è la prima parte del capitolo 20 di Numeri, che ho tagliato più o meno a metà al versetto 13, tenendo però presente che è un'unità, perché racconta un po' due pezzi di storia, e a me interessava soprattutto il primo pezzo, ma anche l'altro pezzo ha un suo ruolo. Il primo pezzo, adesso lo leggiamo, narra delle mormorazioni del popolo ebraico nel deserto. Questo episodio ritorna in Esodo, ritorna un paio di volte anche in Numeri, cioè è evidentemente stato un passaggio del percorso, dei percorsi che storicamente sono stati molti e differenziati del popolo ebraico dall'Egitto verso la terra promessa, verso il ritorno alla terra promessa, devono esserci stati dei momenti di difficoltà, tradotto in soldoni, dei momenti difficili, di governo complicato. Questi erano anche un popolo, cioè il termine ibrio da cui viene ebreo, il termine sanscrito ibrio vuol dire polveroso, rozzo, quindi proprio dei gentleman credo che non fossero, quindi come dire, doveva essere una situazione di non facile gestione dal punto di vista di queste tribù che insomma non stavano anche loro benissimo. Cioè uno dei momenti in cui lo sguardo lungo non funziona immediatamente perché c'è una grande fatica, in cui la macrotimia di cui dicevamo la volta scorsa in qualche modo è messa a dura prova da un quotidiano che sembra cancellare il sogno, che sembra, quindi in varie forme questi momenti duri sono raccontati più e più volte, ripresi anche simbolicamente dai profeti, dai salmi, cioè non sono stati qualcosa di episodico, no? Ci sono degli episodi nella Bibbia che sono raccontati una volta perché hanno una certa logica nell'economia del racconto, ma che poi nessuno cita più, no? E molti di questi episodi singolari e singoli manco, se non li leggessimo nella liturgia, non sapremmo nemmeno che ci sono, no? Invece ci sono alcuni snodi di Tellodoro, le mormorazioni eccetera, che vengono non solo ripetuti ma ripresi, reinterpretati come una costante, no? Evidentemente. La seconda parte invece del secondo episodio del capitolo è la contrattazione tra questo popolo che si è un po' incasinato dopo il versetto 13 e gli Edomiti, un popolo vicino a cui chiedono il diritto di attraversare la loro terra e che invece glielo negano, e loro abbozzano, cioè cambiano strada, e poi torneremo un attimo su questo alla fine, però l'intero capitolo è incorniciato, per questo è importante considerare che è un'unità, è incorniciato da un inizio e una fine che si risuonano uno con l'altro. Il primo versetto dice: ora tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Kadesh, qui morì e fu sepolta Miriam. E l'ultimo versetto, nel penultimo e l'ultimo, dicono: là Aronne morì sulla cima del monte, poi Mosè ed Eleazzaro, il figlio di Aronne, scesero dal monte, tutta la comunità vide che Aaron era spirato e tutta la casa di Israele lo pianse per 30 giorni. Quindi sono inquadrati da queste due morti, la morte di Maria e la morte di Aaron, che sono fratello e sorella di Mosè, secondo la genealogia raccontataci dall'Esodo. Questi tre, Mosè, Aaron e Maria, sono proprio i tre governanti dell'esodo, del tempo di passaggio dall'Egitto alla terra promessa. Ovviamente Mosè ha un ruolo centrale per tutta una serie di motivi, va bene, e noi ricordiamo soprattutto Mosè a causa del fatto che, cioè, se uno dice chi ha guidato gli ebrei nel deserto, tutti i bambini del catechismo dicono Mosè. Perché? Perché i padri della Chiesa hanno letto questi testi in chiave cristologica e utilizzando Mosè come figura anticipatoria di Cristo. E fratello e sorella ce li siamo un po' scordati perché erano meno funzionali a questo ragionamento, ma di per sé, se voi leggete Esodo, Numeri e Deuteronomio per bene, sicuramente Mosè ha un ruolo centralissimo, non è secondario, è tutt'altro. Ma anche gli altri due non scherzano, perché sono proprio le tre facce del potere: la faccia materna, Miriam, la faccia sacra, Aronne, che sarebbe capostipite della genealogia sacerdotale presso il popolo ebraico, e la faccia, oggi noi diremmo, politica, Mosè. E ce ne va tre per farne uno buono, cioè ci vanno tutte e tre le facce per fare un governo di questo tempo che in qualche modo possa condurre gli ebrei in nome di Dio, cioè con un certo equilibrio. Avere troppo isolato Mosè ha tutta una serie di spiegazioni, ma in qualche modo ci ha sbilanciato, va bene, anche nella comprensione di questi testi. In questi testi invece i tre giocano sempre un ruolo. Ad esempio, molto carino, voi sapete che tutte le volte che c'è da parlare Mosè manda Ronne, non parla mai lui, manda sempre Ronne, e la storia è che tutte le volte lui dice: io sono impedito di lingua, che sarebbe tartaio, balbetto, e allora io non parlo bene, manda mio fratello Ronne, manda sempre avanti l'altro, perché è chiaro, la parola del governo è sacra, no? E viene dalla dimensione sacrale, cioè deve essere una parola autorevole, autoritaria, non discutibile, no? Deve essere una parola garantita, vera. E Mosè è troppo politico per poter dire parole vere, e quindi Aronne che dice le parole vere. Allora, questi tre, questo capitolo, che è verso la fine del percorso, si apre con la morte di Miriam, asterisco, nota a fondo pagina, uno psicanalista, anche solo uno psicologo potrebbe fare una specie di banchetto festivo su riflettere un po' su com'è che è la faccia materna del potere che finisce per prima, cioè quella che finisce per prima è quella che nutre, no? Poi finisce quella sacra, per ultima quella politica ovviamente, quindi si potrebbe divertirsi un po' su questa cosetta, però diciamo questo capitolo si apre con la morte di Miriam, cioè siamo agli sgoccioli, sta finendo questa funzione di guida di governo, no? Il percorso sta arrivando alla fine, siamo al territorio degli Edomiti, attraversato quello c'è Canaan, quindi ci siamo, per capirci grosso modo sud centro Giordania attuale, quindi siamo quasi al Giordano. Stiamo arrivando, questo tipo di potere non sarà più necessario, succederà questo tipo di potere quello dei re, cominceranno le genealogie regali, sarà un altro tipo di potere. Allora, la prima che muore è Miriam. Alla fine del capitolo muore Aronne, con una morte. Allora, di Miriam si dice: qui morì e fu sepolta Miriam. La vita quotidiana muore facile. La morte di Aronne è raccontata in un altro modo, si dice che Dio dice: Aronne sta per essere riunito ai suoi padri, non entrerà nella terra che ho dato agli israeliti, prendi Aronne e suo figlio Eleazar, falli salire sul monte Or, spoglia Aronne dalle sue vesti e rivestine suo figlio Eleazar, là Aronne sarà riunito ai suoi padri e morirà. Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Or sotto gli occhi di tutta la comunità. Mosè spogliò Aronne delle sue vesti, ne rivestì Eleazar suo figlio, là Aronne morì sulla cima del monte. Poi Mosè e Eleazar scesero dal monte, tutta la comunità vide che Aronne era spirato e tutta la casa di Israele lo pianse per 30 giorni. È una cerimonia liturgica, è il passaggio dell'abito, è il passaggio del ruolo, cioè è costruito in un altro modo, la vita quotidiana muore semplice. La vita sacrale c'ha bisogno di uno scenario, ok. Però di per sé sono queste due morti che inquadrano il capitolo. Adesso leggo i 13 versetti su cui ci soffermiamo un po' oggi. Ora tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Kadesh. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l'acqua per la comunità, ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè ed Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate, notate questo verbo, e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo loro. Il titolo che in qualche modo avevo messo, che trovate sul programma, è Una verità per vivere, e bisognerebbe aggiungere, visto che il testo è inquadrato a due morti, è per morire. Cioè ci va qualche cosa di serio su cui si possa vivere e morire, qualcosa che nutra e che consenta di morire in pace in qualche misura. Ma perché questo è una verità? Non c'è un insegnamento, è un problema di gestione. Tra l'altro il racconto è strano, come spesso i racconti di Esodo e Numeri, è un po' sgranato, perché viene da tradizioni differenti, unificate non sempre benissimo, quindi è un po' sgranato. Ha molti antecedenti, la manna, le quaglie, cioè è un episodio ricorrente, perché il deserto è territorio inospitale e perché in fondo la vera questione di ogni cambiamento, e anche qui ogni riferimento all'autorità all'attualità ecclesiale o civile è assolutamente voluto, perché di fronte a ogni cambiamento la sensazione senza macrotimia è di attraversare un deserto, e quindi le resistenze al cambiamento sono gigantesche. Poi che questo sia mascherato sotto la forma del cambiamento come slogan, perfetto. Tutti adesso in questo momento nella Chiesa, tanto per fare un esempio, tutti sono d'accordo con la necessità di riforma della Chiesa, che è una cosa così importante, così decisiva, così fondamentale, così enorme, che tanto vale che continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto. Questo è l'esito del ragionamento, no? Perché è talmente fuori dalla nostra portata, no? E perché in fondo la tentazione di rimanere in Egitto schiavi ma nutriti, e di essere esecutori e non responsabili, è una tentazione fortissima. Credo che molti tra di noi dicano: ma no, ma non è vero, ciascuno di noi ha il senso di sé, vuole fare le sue cose, ed è vero, soprattutto in epoca moderna ciascuno di noi ha il senso di sé, un po' perché la vita ci ha costretto, perché abbiamo tutti più di 15 anni e quindi siamo stati bene o male costretti a pigliarci delle responsabilità, abbiamo capito che non si muore, e tanto quanto cerchiamo di fare del nostro meglio e almeno di goderci l'aspetto positivo, cioè già che mi devo tenere le responsabilità mi tengo anche la mia autonomia, che da queste responsabilità ne discende. Dentro la Chiesa questa roba qui è un po' più difficile, perché rimaniamo in una struttura tendenzialmente clericale e ci aspettiamo sempre che dall'alto qualcuno riformi. Ce la pigliamo con Francesco perché non piglia le decisioni giuste, perché non cambia le persone, perché cioè, cavolo, tu puoi, cambiale, no, le persone. I preti se la pigliano con i vescovi se la pigliano col Papa, il Papa non so se la piglia con Dio perché sopra c'è solo lui, ma c'è sempre qualcun altro che dovrebbe sistemare le cose, no? C'è un tema di verità in questo. Sì, la verità e che ci va qualcosa nell'esistenza per vivere o per morire, che in genere è la stessa cosa. Ciò che mi nutre è anche ciò che varrebbe che io spenda la vita intera. Ci va una verità per la mia vita che mi consenta di vivere e di morire, e questa faccenda qua non è un divertimento intellettuale, una roba per il tempo libero, cioè vabbè, intanto vivo, faccio le mie cose, mi diverto e poi quando c'ho un po' di tempo mi occupo di questa verità. No, che ci sia o no, bisogna decidere se uno rimane in Egitto o si mette in viaggio, non so, c'è una decisione radicale, no? E che non vuol dire che se uno si mette in viaggio poi non ha mille ripensamenti, momenti difficili in cui non riesce a vedere la terra promessa, la sensazione che ha sbagliato strada, la sensazione che doveva fare in un altro modo, che è da solo, che va benissimo, ci sta tutto, però o uno sta in Egitto o uno si mette in viaggio. Questo è uno dei tempi della nostra storia, almeno recente, che ci sta dicendo, ok, da che parte uno si mette e quanto è disposto a vivere e a morire per mettersi in viaggio o per rimanere in Egitto. Muore la dimensione materna, siamo lì, è morta la dimensione materna del modo di vivere, del pensiero, delle nostre civiltà. Non è morta l'altro ieri, è morta diciamo negli ultimi 100 anni, no? Delle società che avevano trovato un loro preteso assestamento intorno ad alcune dimensioni materne, e ci sembrava che il progresso era indefinito, che non c'era grosso problema rispetto allo sfruttamento delle risorse della terra, che sì, c'erano un sacco di problemi ancora in questo nostro mondo, ma era solo questione di lottare un po' e queste cose sarebbero più o meno andate a posto, che la politica era sbagliata ma ce n'era una giusta dietro l'angolo, che la Chiesa aveva fatto il concilio, quindi c'era... No, abbiamo avuto una bella fase materna che è culminata nel momento stesso in cui è morta, no? E siamo in un luogo in cui manca acqua. Manca l'acqua per la comunità, non per le persone, per i singoli, per la comunità. E dunque ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Io credo di non dover commentare questa roba, cioè che quando cade la cosa di lungo periodo, la prima cosa è cercare un colpevole, lo stiamo tutti sperimentando dal mattino alla sera, dalla sera al mattino, no? La prima reazione è contro qualcuno, che mi sento già meglio. Non bevo uguale, però mi sento già meglio se c'ho qualcuno con cui prendermela. No? Ecco, è una robetta antica, non è degli ultimi 10 anni, è scritta in un testo che più o meno è stato composto nel 1000 a.C., ha sempre funzionato così. Però, miseria, dopo tutti questi anni, dopo quasi 3000, dovremmo essere avvertiti e non farsi fregare proprio subito per la prima volta che uno lo dice. Cioè, ok, tutti abbiamo l'istinto di cercare il colpevole, è umano, ragazzi, non funziona, non ha funzionato per l'Esodo, continua a non funzionare. Se proprio ci abbiamo bisogno di sfogarci 5 minuti cercando il colpevole, va bene, cioè, uno ogni tanto c'ha bisogno di mangiare, di andare in bagno, cioè abbiamo dei bisogni, uno va lì e dice... cavolo, secondo me è tutto colpa di quello lì, basta, poi l'hai detto, fine, fai un'altra cosa. Cioè non è possibile, no, rimanere bloccati nell'assembramento contro Mosè, contro Aronne, contro la politica e il sacro, per dirla con le due immagini che abbiamo usato. Il popolo ebbe una lite con Mosè. È carino perché alla fine del brano si dice che ha litigato col Signore, però di per sé qui litiga con Mosè, è molto chiaro, se la pigliano con lui, no? E questo è un altro tema di verità, con chi ce la pigliamo veramente? Tutte le volte che cerchiamo un colpevole, con chi ce la stiamo pigliando? Questa è una domanda che dopo 3000 anni da questo testo dovremmo aver imparato a farci. Fermarsi un attimo e dire, ok, con chi me la sto pigliando davvero? con la vita, col fatto, col destino, con me stesso? Qual è veramente l'oggetto, con la mia sete, col fatto che ho sete? E cosa dicono? Magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi il nostro bestiame? E il tema dominante è quello della morte, non della vita, no? Non dicono magari potessimo vivere. Scusi? Non saprei. Non so. Sta girando qui da un'ora. Non dicono magari potessimo vivere, ma magari fossimo morti. Allora, questo qua è un passaggio decisivo. Non sono più in grado di desiderare una vita. Ed è per questo che non sono morti, eh? Si augurano di essere morti nel passato, poiché non è accaduto, ma non sono in grado di dire magari potessimo vivere. Perché ci avete condotto fino qui, come se loro non ci fossero andati, per far morire noi il nostro bestiame? E poi c'è questo versetto 5: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, eccetera. La questione è dove siamo arrivati, qui. Allora, qual è la verità dell'Esodo? La verità che fa dire potessimo vivere in una terra dove scorre latte e miele. Se la verità è dove sono arrivati in quel momento lì, è certo, ci avete condotto in un luogo inospitale. Ma la verità dell'Esodo è la capacità di desiderare la terra promessa, che, come poi spiegheranno i profeti, è carino, perché quando ci sono Israele si rovina. E cosa fanno? Vedete il libro di Osea, i profeti dicono: come eravamo puri, legati a Dio e buoni nel deserto, bisogna uscire, camminare, essere nomadi. E noi pure, no, facciamo tutta quella poetica lì, no? La poetica sul nomadismo, su Abramo, esci dalla tua terra e vai, eccetera, ha funzionato benissimo negli anni del privilegio materno, dagli anni 60 agli anni 80, è caduta di moda nel momento in cui uno è nomade, lo è davvero. Non c'ha più, non è più un'immagine così accattivante, eh? Se leggete, spero di no, soprattutto che non lo compriate, questo libro Opzione Benedetto, terrificante libro, diciamo, dei tradizionalisti, su quale dovrebbe essere il futuro della Chiesa, dice: no, bisogna ricostruire cittadelle salde, perché l'immagine è, perché se siamo in un luogo dove non si possono coltivare i fichi, dobbiamo fare una piccola oasi e costruire un posto dove ci siano i fichi, dove si stia bene. Però anche qui non possiamo essere così ingenui da pensare che esci dalla tua terra e va dove ti condurrò. Era una roba carina quando avevamo 14 anni, perché era molto poetico. E però adesso che siamo un po' più grandi non cantiamo più quel canto lì, vabbè, fa uguale. No, cioè c'è un cambio di prospettiva, c'è una portata di questa faccenda. È vero che abbiamo una domanda sul luogo, è vero che siamo una comunità dei senza comunità, per dirlo come si diceva in assemblea, e che non è una bella posizione, che siamo tutti un po' stanchi di questa roba qui, che ci piacerebbe essere già arrivati alla terra promessa, no? Avere un luogo, riconoscerlo, riconoscersi, anche riavere un potere un po' materno che nutra, che di acqua al tempo giusto, no? Però che vogliamo fare nel frattempo? Allora Mosè ed Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Ricordate nel testo di Giuseppe, quando si arriva al dunque della faccenda, Giuseppe dice: tutti fuori, allontana tutti, e lui si avvicina ai fratelli. C'è un movimento di allontanamento e avvicinamento indispensabile per fare la verità. Bisogna allontanarsi dal troppo e avvicinarsi, qui è la tenda del convegno, in termini religiosi si direbbe avvicinarsi al Signore, ma anche solo avvicinarsi a ciò che conta, a ciò che permane, decidere che cosa permane e che cosa passa in un tempo di nomadismo, allontanarsi da quello che passa, dai brontolamenti, dalla versione esacerbata della colpevolizzazione, fare un passo indietro e cercare quello che rimane, avvicinarsi, e lì qualcosa succede, un pezzo di verità si fa, c'è una distanza da creare, una vicinanza, se no la verità non si fa. Mosè e Aronne si allontanano dall'assemblea che brontola e si avvicinano alla tenda del convegno. La gloria del Signore appare loro, bene, e gli dice: ok, prendi il bastone. Anche qui, se avevate un dubbio che la mia interpretazione era troppo legata al mio sentimento di questo tempo, il bastone per tutta la letteratura antica è il segno del comando, è proprio lo scettro che diventerà nel Medioevo lo scettro dei re, che è il pastorale, chiamato pastorale per ammorbidire, dice, come quello del pastore, ma è il bastone del comando del vescovo, cioè è il segno in tutta l'antichità del comando. Cioè, prendi il bastone, per di più vengono dall'Egitto, una cultura in cui i maghi, gli indovini, i sacerdoti, tutti portavano il bastone, quindi Mosè fa un sacco di cose col bastone, perché è chiaro che per quella cultura lì era molto chiaro, voleva dire che valeva almeno quanto i maghi, gli indovini, i sacerdoti egiziani, no? Il Signore gli dice: prendi il bastone, convocate la comunità e parlate alla roccia. Che è già un po' strampalato, si parla alle pietre e non c'erano i telefonini, quindi non è che poteva parlare all'auricolare e mi sembrava che parlava alla roccia, no, doveva parlare proprio alla roccia. Però gli dice di parlare alla roccia ed essa darà la sua acqua, tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. C'è una verità di questo viaggio verso l'esodo che ha bisogno di un'acqua temporanea, di un'acqua che esce dalla roccia, di qualche cosa che consenta di superare il momento di incaglio. Anche qui dovremmo chiederci quali bastoni, per quale roccia, per quale acqua, cioè di che cosa abbiamo bisogno in questo tempo per superare il tempo di incagliamento. E una volta che ce l'abbiamo bisogna darsi, cioè che abbiamo un'idea bisogna farlo, non stare ad aspettare che qualcun altro lo faccia. Mosè dunque prese il bastone come il Signore aveva ordinato, fa tutto come il Signore aveva ordinato tranne una cosa, non parla alla roccia ma la percuote due volte col bastone, che è il gesto magico degli egiziani, e di per sé è questo che il Signore non gli perdona, perché Mosè non ha mormorato contro il Signore, il popolo ha mormorato contro il Signore, è chiaro, Mosè ha la sua personalità corporativa col popolo, viene punito perché fa parte di quel popolo, ma il Signore non gli perdona che gli aveva detto di parlare, e lui invece ha fatto il gesto magico degli egiziani, dei sacerdoti egiziani, perché dal suo punto di vista era più comprensibile per la gente che aveva vissuto in Egitto, era lo stesso gesto dei maghi e dei sacerdoti, percuote la roccia due volte. Ed è molto carino, perché non è che il Signore dice: sai che c'è, non hai fatto bene il compito e l'acqua non esce, t'avevo detto parla, no, l'acqua esce perché il popolo ha sete, deve poter bere, deve poter vivere, l'acqua esce ma tu non hai fatto, non ti sei fidato fino in fondo di me, dice, non avete creduto in me, Il popolo non ha creduto per alcuni motivi, Mosè per altri. In modo che io manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. La terra viene data, la promessa non è ritirata, l'acqua viene data, il popolo non può morire, non deve morire, ma Mosè rimarrà sulla soglia, anche lui morirà come Maria e Aaron prima dell'ingresso nella terra promessa. Non vorrei tirare il testo oltre se stesso, ma è ovvio, assolutamente ovvio, perché ho un po' di confidenza con la scrittura, che il Dio della Bibbia è un Dio della parola. Anche quando agisce è un Dio della parola, e non è un caso che il Cristo è la parola di Dio. I cristiani questo tema della parola ce l'hanno strato dappertutto. Che differenza c'è tra parlare alla roccia e percuoterla? Intanto non è il gesto consueto, è un altro metodo di politica, è un altro modo. Il risultato è lo stesso: l'acqua esce e il popolo si disseta. Ma il metodo è diverso. E poi non è proprio uguale percuotere o parlare. Appunto, non vorrei stiracchiarlo più di tanto, quindi lo lascio così. La verità dell'Esodo è che Dio si dimostra santo in mezzo a loro, e trova persino la strada di dare una punizione che non gli fa rimangiare le promesse. La terra promessa sarà data, il popolo viene dissetato, apparentemente tutto è risolto, ma non è tutto così risolto, perché comunque c'è una verità che viene fatta rispetto alle azioni, alla fiducia, all'assenza di affidamento fondamentale che il popolo e Mosè hanno fatto, alla scelta di un metodo che è il metodo di cercare un colpevole e di percuotere invece di parlare, che non va bene. Dio non nega se stesso e le promesse che ha fatto, ma contemporaneamente non fa che tutto uguale, fa una verità. La verità profonda dell'Esodo. L'Esodo e i profeti all'indietro lo leggeranno e diranno che l'Esodo era un tempo di fidanzamento, cioè che l'Esodo era il tempo per imparare un metodo, e che non avendolo tanto imparato, poi anche nel regno si sono rovinati. Concluderei dunque leggendo qualche riga, come l'altra volta ho letto una piccola citazione di Salman, questa volta qualche riga di un testo che molti di noi conoscono e amano per motivi vari, ma ne leggo qualche riga in più, che forse la parte prima anche molti di noi che conoscono le ultime righe non lo conoscono. Poi qui Carlo ci ha fatto delle copie sia del testo di Salman dell'altra volta che di questo testo che leggo adesso, se volete prenderlo per magari ripensarci un po', averlo. Ed è la preghiera di Mosè di Bonhoeffer, di cui tutti conosciamo la parte finale: Dario l'ha messa sul suo bigliettino quando è stato ordinato, eccetera eccetera, tutti la conosciamo, ma con qualche riga in più che forse non abbiamo tanto nelle orecchie, che dice così: i suoi occhi scrutano intenti la santa terra promessa. Per prepararlo alla morte si avvicina al vecchio servo il Signore. Vuole mostrargli alle altezze dove gli uomini tacciono egli stesso il futuro promesso. Di lontano devi vedere la salvezza, e però il tuo piede non deve andare oltre. tenete conto che quando Bonhoeffer scrive queste righe è in carcere già, e i vecchi occhi guardano cose lontane, come alle prime luci del giorno, polvere plasmata dalla possente mano di Dio, come un vaso del sacrificio per lui. Così mantieni, Signore, quel che hai promesso. Mai hai mancato con me alla tua parola. Per me hai fatto cose mirabili. L'amarezza hai trasformato in dolcezza. Attraverso il velo della morte, fammi vedere il mio popolo che si reca alla solenne festa. Mentre sprofondo, Dio, nella tua eternità, vedo il mio popolo camminare nella libertà. Tu che punisci i peccati, e queste sono le righe che conosciamo di più, e perdoni volentieri, Dio, questo popolo, io l'ho amato. Aver portato la sua vergogna e i suoi vizi e aver scorto la sua salvezza, questo mi basta. Reggimi, prendimi, il mio bastone si incurva. Preparami la tomba, fedele Dio. Quanto dicevo all'inizio e quanto mi sono sforzato anche di dire commentando il testo di Numeri, mi sembra ben raccolto, no, in questa preghiera di Mosè di Bonhoeffer, in cui, come dire, il senso di un'impresa che lo supera, di un'impresa che è la sua perché riguarda tutti, non è la sua nonostante il fatto che riguardi tutti, ma è la sua perché riguarda tutti, e di fronte alla quale si può dire: aver portato la sua vergogna e i suoi vizi, aver scorto la sua salvezza, questo mi basta. E si può dire: mai hai mancato con me la tua parola, nemmeno a quella parola data non entrerai nella tua terra. Nemmeno quella Dio manca, lo fa morire sul Monte Nebo, no? Che è in alto sopra il Giordano, si vede la terra davanti. Mi sembra che dovremmo tutti un po' riflettere su questa faccenda qua. Mosè ha imparato un metodo nell'Esodo di uscire da quella doppia strettoia, dare la colpa a qualcuno e percuotere, doppia strettoia, no? Ha imparato un metodo e può dunque morire nella pace, perché la verità che ha fatto nell'imparare questo metodo, che ha fatto, che ha costruito in sé innanzitutto, è una verità per cui vale la pena di vivere e di morire. Allora, mi sembra personalmente che, come dire, che questo testo, come altri di questo percorso, è di attualità stringente.